Leggevo in questi giorni, beh, c'erano due stimoli di questi giorni un po' interessanti. Hanno fatto vedere un'intervista a Zanotelli domenica, che sosteneva che siamo in un'era in cui da Homo sapiens siamo diventati Homo demens, proprio per come trattiamo male, no? Il nostro mondo e il nostro pianeta. Per cui lui diceva la sfida dei nostri giorni è quello di recuperare la dimensione dell'Homo sapiens, che sa relazionarsi con un mondo in cambiamento, però anche che sa trovare delle soluzioni adeguate. E l'altro stimolo era preso da un comunicato di Emergency, che ha uno stile molto diverso di operare rispetto al CEFA. Però insomma, Gino Strada diceva: proprio perché siamo stati testimoni dell'orrore di quello che produce la guerra, sia in termini di morti ma anche in termini di esiti a distanza, quindi di quello che i conflitti armati provocano nella gente comune, proprio per questo noi siamo chiamati a denunciare questa situazione e a dire chiaramente no alla guerra. E, appunto, l'impostazione di Emergency è molto diversa dalla nostra e non sempre la condividiamo, ma questo invece è un appello a cui io mi sono sentita di dover aderire, perché se noi in realtà che operano a contatto con le comunità non siamo capaci di suscitare, di stimolare la nostra realtà a un tipo di cambiamento e a un tipo di corresponsabilità su questi temi, allora stiamo fallendo. E poi io mi sono chiesta, forse era un po' la stessa cosa che diceva Don Francesco prima, ma noi come CEFA cosa facciamo in concreto per dire questo no alla guerra? Perché d'accordo, un conto è il cambiamento culturale che si realizza anche proprio testimoniando che cosa succede nei territori, testimoniando come si cammina con le comunità, testimoniando anche i fallimenti che a volte si devono affrontare. Però ecco, nel concreto, al di là dei grandi sistemi, c'è poi anche il fatto di dire come ci sporchiamo le mani per fare in modo che questo no alla guerra diventi qualcosa appunto di concreto e non solo una dichiarazione di intenti. E io dicevo due parole sul CEFA, come mi è stato sollecitato, nel senso che il CEFA ha più di 40 anni di storia alle spalle, quindi nasce in un periodo intorno agli anni 70 in cui anche l'associazionismo italiano stava maturando, ecco, un impegno diverso nei paesi che allora si chiamavano via di sviluppo, e viene fondato appunto da Giovanni Bersani, che nella sua vita ha sempre lavorato dapprima nel mondo cooperativo delle cooperative bianche dell'Emilia Romagna e poi in seguito come parlamentare europeo anche nelle realtà appunto varie del mondo. E l'idea di creare il CEFA era proprio quello di mettere in piedi un'opportunità concreta, perché non si fa solo politica estera con le relazioni tra gli stati e tra i paesi, ma si fa anche nelle relazioni tra le persone. E il CEFA è stato fondato da Giovanni Bersani insieme a padre Angelo Calvagna, che forse qualcuno conoscerà di nome perché è della realtà bolognese, un deoniano che ha sempre lavorato molto peraltro per la questione della pace, dell'obiezione di coscienza quando era ai suoi albori, insomma. Ecco, un'associazione interessante, quindi un politico che viene dal mondo cooperativo, un religioso impegnato proprio anche concretamente con tanti digiuni che ha fatto padre Angelo proprio in favore della pace e dell'obiezione di coscienza, e niente, nasce questa realtà. E appunto in Italia in quel periodo altre ONG nascono un po' con questa impostazione, e diciamo che l'idea base è sempre stata quella di una parola che attualmente gli economisti avevano anche un po' contestato, anche se adesso stanno un po' riprendendo, che era quella dell'autosviluppo. Cioè l'idea era, su cui Bersani puntava molto, ma che noi poi abbiamo sperimentato nel concreto, nessuno ha delle ricette per risolvere i problemi della fame, della scarsità di risorse, o perlomeno della non adeguato utilizzo delle risorse o non adeguata distribuzione delle risorse nel mondo, ma ogni comunità, ogni realtà deve trovare il suo modo per affrontare queste questioni, per cui nessuno arriva in un paese con una ricetta che va bene per tutte le stagioni e per tutte le situazioni, ma al contrario si entra in un paese, si entra in una regione in punta di piedi, con estrema attenzione, con estremo rispetto, e proprio con l'intento di sedersi insieme e vedere che cosa in quella realtà, quindi quali sono le risorse umane, le risorse ambientali e anche i punti di fragilità e di debolezza di quella realtà, e quindi individuare insieme quelle che sono le direzioni da intraprendere. Le direzioni da intraprendere e quindi dal sedersi insieme, che comunque porta via impegno e tempo, al camminare insieme per produrre dei cambiamenti. E chiaramente alcune volte alcuni cambiamenti necessitano anche di input economici, cioè di investimenti, sia in termini appunto di fondi che in termini ad esempio di formazione, perché se si individua ad esempio la necessità di mettere in piedi, li vedremo, una falegnameria, è chiaro che servono gli strumenti e serve qualcuno che trasmetta un sapere. A volte questo qualcuno può essere già disponibile nella realtà del paese, e quello va valorizzato, cioè non è da dire che i falegnami sono bravi solo in Italia e dobbiamo portarli giù. Quello che c'è sul posto va comunque valorizzato e potenziato e integrato laddove ci sia bisogno. Ecco. Quindi diciamo un po' l'ottica è sempre stata in questa direzione. E questo vuol dire che i progetti di cooperazione, quindi allo sviluppo, quindi togliamo tutta la fetta di cooperazione per l'emergenza che ha un passo diverso e degli obiettivi diversi, e questi tipi di progetti hanno dei tempi lunghi, hanno dei tempi lunghi proprio perché entrare in punta di piedi, sedersi insieme, programmare insieme e andare avanti non è che lo si fa in 3 minuti, e questo è già appunto un primo grosso limite legato ai finanziamenti, ai progetti sia dell'Unione Europea che del Ministero Affari Esteri, perché sempre più invece l'obiettivo è quello di fare in 2 anni hai un bel, fai un progetto, fai vedere che cosa hai fatto e via. E anzi, un altro problema molto grosso è che molti di questi progetti adesso paradossalmente sono molto grandi, cioè io sono andata a una riunione adesso con l'Expo, sono andata a 1000 riunioni sulla cooperazione, e questa dell'Unione Europea diceva: ma sì, dice, perché i progetti che finanziamo sono piccolini, 10 milioni di euro. Dicevo: piccolini, cioè 10 milioni di euro sono, non so, 5 volte il nostro bilancio, cioè noi non potremo mai avere accesso a un progetto piccolino di quelli lì. Ma soprattutto non ci interessa, cioè nel senso, 10 milioni di euro da spendere in 3 anni, cioè per cui anche nel breve tempo, ma voglio dire, davvero, allora lì fai o delle grandi opere dove devi spendere, cioè è molto difficile con un'impostazione di questo tipo arrivare alla gente, camminare insieme, dare il tempo alle persone di crescere e di fare delle scelte, perché può anche essere appunto che alcune comunità parti in un modo e poi vedi che le priorità sono altre e quindi devi cercare un po' di modificare il percorso. Ecco, per cui, per dire che c'è già una grande contraddizione. Però il mondo della cooperazione oggi è impostato in questo modo, ed è impostato in questo modo anche perché ormai ci sono queste, vengono dette, multinazionali della solidarietà, quindi queste grandissime associazioni di cui tutti conoscete i nomi, che hanno proprio delle branch, come le multinazionali profit, no? Delle branch in ogni paese, che hanno proprio dei bilanci grandissimi e che possono appunto accedere a quel tipo di progettualità e di bandi che l'Unione Europea attualmente propone. E allora uno dice: va bene, allora il tipo di cooperazione che facciamo noi è destinato a morire, perché non riesce ad avere accesso ai fondi pubblici perché ormai l'impostazione è un'altra. la solidarietà che viene dal basso risente anche questa, giustamente, cioè, della crisi, no, che si sta vivendo. In questo periodo abbiamo ricevuto 2 o 3 telefonate che ci hanno proprio un po' toccato. Noi come CEF abbiamo dei progetti di sostegno a distanza che sono simili all'adozione a distanza, ma più che altro il sostegno è a progetti che si occupano appunto di bambini, di scolarizzazione, eccetera, e di persone che chiamavano per dire che erano dispiaciute che non potevano rinnovare il loro impegno, che costa, non so, sui 300 euro all'anno, perché non avevano più la disponibilità economica per farla, e ci telefonavano con dispiacere, cioè non è da dire non lo faccio più perché invece, ma perché era una cosa a cui tenevano. Però poi a un certo punto, quando appunto gli ingressi, diciamo, della famiglia calano, uno deve fare delle scelte, no? E ci ha colpito anche il fatto che si sentissero così, no, in dovere, tra virgolette, comunque di condividere perché non rinnovavano più, quindi non era perché non erano più interessati a questo tipo di azione o perché si erano dimenticati, ma perché avevano dovuto fare delle scelte diverse. E quindi chiaramente questo anche sulla raccolta fondi che facciamo dalla base, dobbiamo fare un po' anche noi i conti con questo periodo di crisi, insomma, che è la stessa cosa, vale un po' anche per le aziende, no? Che magari un pochettino dai loro bilanci tiravano fuori qualcosa per fare attività anche di solidarietà, e adesso chiaramente di fronte ad aziende che chiudono non è che uno può andare a dire no, devi dare i soldi per l'Africa. Cioè, è chiaro che è comprensibile che ci sia un calo a tutti i livelli su questo. Però appunto noi abbiamo sempre cercato di modulare il numero di progetti anche in base a quella che è la nostra capacità di raccogliere fondi privati, perché comunque i finanziamenti pubblici non sono, per lo sviluppo non sono mai al 100%, sono sempre stati al 50%, 60%, 70%, dipende dalle linee di finanziamento, e quindi una parte di soldi era sempre nostro dovere, nostro compito tirarli fuori. In più, appunto, essendo che i progetti hanno dei tempi diversi rispetto ai finanziamenti, tante volte va bene, il progetto finisce, ma da un punto di vista del finanziamento, ma non è finito dal punto di vista del lavoro con le comunità. Ad esempio, vedremo nei passaggi di consegna delle cose che si mettono in piedi alle comunità, ci vuole tanto tempo, perché comunque quando lasci nelle mani di una comunità un'attività produttiva, anche impegnativa, non è che uno da un giorno all'altro diventa improvvisamente un bravo economo nel gestire le cose, specialmente in quelle realtà lì, dove su alcuni fronti c'è proprio poca cultura. Io avevo lavorato per un anno in un ospedale missionario e non c'era l'abitudine di fare nessun bilancio preventivo e nessuna analisi, no, di quanto costava. Cioè, c'era un grande calderone per cui le suore, tutto quello che arrivava dall'Italia andava lì, e da lì si pescava per l'orfanotrofio, la formazione delle novizie, l'ospedale, veniva tutto da lì. Però se uno doveva fare un calcolo e dire ma quello che stiamo facendo che sostenibilità ha? Cioè, se domani il governo del Kenya si dà un calcione nel sedere e si manda via, questo ospedale è in grado di camminare da solo oppure no? E allora abbiamo cominciato a metterci lì e provare a fare i bilanci, no? Come molto semplici, però nessuno aveva un'idea di quanto si spendesse per il cibo, per il carburante, per le medicine, perché nessuno aveva mai fatto un'analisi dei costi. E non è stato un cammino così semplice, no? Abituarsi a tenere questi conti. Però sono poi questi conti che ti aiutano anche a vedere allora di che bisogni ci sono e come possiamo fare e su quali fronti dobbiamo lavorare per rendere le cose che mettiamo in piedi sostenibili. Cioè sostenibili per cui l'obiettivo non è quello di rimanere nei territori per sempre, ma l'obiettivo è che le comunità crescano, che si facciano carico dei loro progetti e che possano portarli avanti in modo autonomo. Quindi anche lì, nelle scelte appunto tecnologiche e nelle scelte che si fanno nel realizzare le cose, bisogna sempre valutare bene di non fare il famoso dono avvelenato, no? Per cui io ti regalo una fabbrica bellissima che funziona benissimo, però che ha dei costi di manutenzione e di gestione troppo elevati rispetto alle possibilità del territorio, e quindi è un dono avvelenato, perché sì, un bel dono, ma poi io non sarò mai in grado di mantenerlo e di farlo funzionare. Tra l'altro, purtroppo, spesso poi il passaggio mentale che facciamo noi è quello di dire: beh, abbiamo lasciato una cosa così, dopo 2 anni non c'era più niente, perché non sono capaci di niente. Invece il problema è che c'era già un vizio alla base, cioè non puoi lasciare un qualcosa che poi, appunto, le persone, non solo da un punto di vista della capacità professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista della gestione economica, non riescono a portare avanti, perché non adeguate come scelta tecnologica. Forse lo vedremo anche sul discorso, ad esempio, dell'acquedotto, sulla, appunto, come garantire l'accesso all'acqua. È chiaro che ci sono tanti modi di procurare l'acqua. Adesso ci hanno chiamato nel nord del Kenya per fare un pozzo. Sembrava che ci fosse la possibilità, in realtà quando siamo andati lì sì, l'acqua c'è, ma c'è uno strato basaltico molto profondo da superare. Allora vabbè, uno dice: troviamo i soldi per scavare, si riesce anche, sì, ma poi ci vuole delle pompe di un certo tipo, il carburante per far funzionare le pompe, cioè quell'acqua lì deve costare come l'acqua in bottiglia, insomma, cioè, per cui dopo dici: ma allora sì, facciamo una bella cosa, ci abbiamo già chi ci aiuta a fare il pozzo, sì, chi ci aiuta a fare il pozzo, sì, ma dopo l'acqua bisogna tirarla fuori tutti i giorni, quindi il costo non è solo quella della realizzazione. Per cui noi con loro abbiamo detto: ci dispiace, ma è una cosa che non ha molto senso, ma io sono convinta che prima o poi troveranno qualcuno che gli aiuta a fare il pozzo, e che dopo 2 anni diranno quelli che li hanno aiutati: beh, gli abbiamo fatto un pozzo così e non c'hanno neanche l'acqua da bere, perché è così, eh? Invece bisogna lavorare con un'ottica diversa, eh? E l'acquedotto che è stato il progetto dove io ho lavorato per 4 anni quando sono stata giù come volontaria, era tutto un acquedotto per gravità. È chiaro che l'abbiamo scavato con le comunità, e però essendo che l'acqua, appunto, va dall'alto al basso, non costa niente portarla dove doveva arrivare. È chiaro che ci abbiamo messo il tempo che ci voleva per scavare, per fare in modo che tutto funzionasse in questo modo, però al di là della manutenzione ordinaria dei tubi, così non c'è bisogno di nessun input energetico per trasportare l'acqua e farla arrivare alle comunità. Però lì uno fa delle scelte, perché uno poteva anche dire: vabbè, l'acqua è lì, invece di scavare il tunnel come abbiamo fatto noi nella montagna, ma per mantenere i livelli di discesa dell'acqua, uno poteva dire: con una pompa la tiro su e la butto dentro al tubo più in alto, no? Ci mettevamo 2 anni di meno, perché scavare la montagna ha comportato le sue difficoltà, però a tempi lunghi questo comporta un grande beneficio, perché comunque al di là della manutenzione ordinaria questo acquedotto ha dei costi molto bassi di gestione. Allora, io adesso utilizzavo le immagini più che altro perché, appunto, partendo dal principio che l'uomo è al centro di ogni progetto, quindi l'obiettivo è che comunque le persone abbiano opportunità di migliorare la propria situazione e la possano fare non con qualcuno che gliela impone o impone o propone, adesso dipende, però dall'esterno, ma la fa perché fa parte del proprio cammino di cambiamento, è proprio una scelta e un cammino che di solito è comunitario e che quindi implica tante volte, anche là dove non ci sono presenti, anche l'organizzazione di associazioni, di cooperative, di gruppi che si mettono insieme e che quindi anche sperimentano insieme, sì, la difficoltà del lavorare insieme, ma anche la ricchezza dell'essere insieme, che l'essere insieme è davvero una forza in queste situazioni. E per cui dicevo, le soluzioni concrete sono diversissime, perché diversissime sono le realtà in cui si opera, eh? E quindi magari poi faccio il collegamento con i principi più generali, partendo dal concreto dei progetti. Dicevo con Don Francesco che vi faccio fare un po' il giro del mondo stamattina, giusto così, ma proprio in realtà vedremo che a me questa cosa all'inizio ha molto stupito, che le radici e le cause della povertà sono comuni in tutto il mondo, anche quando vedi, ti sembrano realtà così diverse, no? Cioè, quindi l'essere in un paesino del centro del Marocco, l'essere in Guatemala o l'essere in Sud Sudan se ti fermi e analizzi la situazione, ti rendi conto che c'è una matrice comune che porta alla povertà o all'impoverimento. Ecco, perché poi dipende, le due cose a volte procedono in compassi diversi, però portano alla stessa devastante realtà. Facendo un piccolissimo richiamo all'enciclica di Papa Francesco, noi ci siamo, come ONG, ci siamo sentiti molto a casa, perché comunque questo concetto che più volte Francesco richiama sullo sviluppo integrale e sul fatto di sottolineare che quelli che più pagano per la situazione critica ambientale del mondo sono i poveri, ecco, noi ci sentiamo molto a casa, perché è quello che tocchiamo tutti i giorni, no? E quindi diciamo nel nostro impegno a fare in modo che la problematica legata alla fame e legata alla non equa distribuzione dei beni possa trovare, insomma, diciamo una soluzione, ci siamo sentiti, ecco, proprio a casa, e quindi è molto incoraggiante sentirsi anche all'interno di una chiesa che sta cercando di camminare in questa direzione. Allora, per cominciare a girare un po' il mondo, sono partita dall'Ecuador perché questo è uno degli ultimi progetti che abbiamo avviato. Allora, l'Ecuador è un paese che ha una delle più alte biodiversità del mondo, ci sono proprio 5 ambienti naturali completamente diversi. Come capita spesso quando si parla dei paesi, io li chiamo del sud del mondo, anche se gli australiani si arrabbiano molto perché dicono che noi siamo nel sud ma non siamo paesi sottosviluppati, no? Non siamo un paese sottosviluppato. Comunque, per intenderci, quando diciamo paesi del sud del mondo, perché purtroppo la povertà è concentrata maggiormente in questa fascia del sud del mondo, ma non si vuole esprimere un giudizio geografico negativo. E quindi è uno dei paesi più ricchi dal punto di vista sia della biodiversità che come risorse naturali. Allora uno direbbe, allora la gente dovrebbe star bene, e così non è, appunto, per via della non equa distribuzione, ma non solo, anche qui lo sfruttamento, ad esempio ci sono degli impianti petroliferi che stanno distruggendo una parte dell'ambiente in maniera proprio devastante. E poi, ecco, soprattutto per quello che riguarda per noi l'agricoltura, c'è questo intervento delle multinazionali che ti impongono un certo tipo di colture e un certo tipo di semente, e questo va a discapito non solo della biodiversità e anche di come sfrutti le risorse. Allora, noi stiamo lavorando con queste comunità che abbiamo reintrodotto un modello di cacao autoctono che ha questo grande vantaggio di utilizzare quindi poca acqua, è già adattato all'ambiente per cui è lì. È vero, forse sarà leggermente meno produttivo rispetto alle sementi che invece le multinazionali propongono, però è sicuramente anche nel tempo un tipo di prodotto che è più resistente alle malattie ed è appunto più capace di far fronte ai cambiamenti climatici. E questo è una garanzia per l'agricoltore, perché se appunto ti arriva l'ondata di maltempo, come sempre più appunto a causa dei cambiamenti climatici sta avvenendo, anche impreviste, e ti distrugge tutto il raccolto, se tu hai una varietà locale che è già più forte perché è già un po' più capace di leggere quelli che sono i segni meteorologici, beh, insomma, questo non comporta la morte di tutte le piante, ma va bene, avrò un anno dove produrrò molto meno, però non devo ripiantare tutto l'anno dopo. E quindi questa è una differenza sostanziale. E, tra l'altro, ecco, quando si va a lavorare con le comunità su questi temi, bisogna anche stare molto attenti a non suscitare dei conflitti eccessivi, perché purtroppo alcune volte i multinazionali non è che si limitano a brontolare, qualche volta compiono anche delle azioni un po' scorrette per disincentivare gli agricoltori ad utilizzare ad utilizzare i prodotti del posto. Quindi ecco, questo qui era per dire che la risorsa dell'acqua non è un problema in questi paesi, questi sono i fiumi anche amazzonici ancora presenti. Ecco, queste sono, vedete, proprio in mezzo alla natura ci sono i pozzi di estrazione del petrolio, ovviamente senza nessun tipo di controllo, nessun tipo di... Ecco, e qui ci sono appunto la selezione delle fave, che sono queste piccoline qui, e sicuramente, ecco, ad esempio le varietà locali sono più piccole, ma è così anche nella frutta, se ci pensiamo, no? Le cose che ci mettono sul mercato per noi hanno un certo calibro, no? Perché viene calcolato che il rapporto tra il prezzo e quello che la gente di solito vuole è quello lì, però tante volte per quello, ad esempio faccio l'esempio del pompelmo perché l'ho vissuto in Somalia, il pompelmo non avrebbe quella misura lì che abbiamo noi, se lo lasciamo crescere diventa molto più grande e molto più dolce. Però è chiaro che dal punto di vista dell'esportazione e del mercato, vendere dei bagagli grossi così ha un costo diverso, ha un problema di trasporto diverso, e quindi effettivamente le scelte che fa il mercato sono diverse, per cui ci mandano a noi tutti pompelmi della stessa misura, grandi così, che sono asprissimi, perché poveretti non hanno avuto il tempo di maturare, no? E la stessa cosa vale per il cacao, no? Quello sicuramente delle sementi geneticamente modificate sono più belle da vedere, sono più grandi, però non vuol dire che questo corrisponda a una qualità del prodotto. Quindi anche il lavoro con loro, proprio con gli agronomi, di lavorare sulla qualità di quello che si produce in modo da riuscire a venderla in modo adeguato, insomma. Ecco, l'aspetto del vendere, ecco, è sicuramente uno degli obiettivi che c'è in tutti i progetti, è quello dell'aumentare il reddito delle famiglie. E noi siamo sempre partiti nei progetti dall'agricoltura, perché diciamo l'agricoltura è quello che dà da mangiare alla gente. Però di fianco c'è sempre la componente del reddito, perché se le famiglie non hanno un reddito adeguato non riescono a fronteggiare il minimo insulto che la vita può dare, no? Per cui se il livello nutrizionale della famiglia è sempre un po' al limite, è chiaro che la prima malattia è un po' importante, così non riescono a far fronte perché gli organismi sono debilitati. Oppure anche lì magari una famiglia che stiracchia avanti così, però non so, il primo maltempo che gli dà giù il tetto non hanno la capacità di sostituirlo. Oppure appunto la prima cosa che va penalizzata è l'istruzione dei bambini, perché diventa una cosa di lusso. Per cui la prima difficoltà, tolgono i bambini da scuola perché non riescono a mantenerli nell'istruzione. Ecco, quindi il fatto di aumentare il reddito delle famiglie diventa un obiettivo fondamentale in ogni progetto, perché laddove le famiglie riescono a guadagnare di più, tra l'altro guadagnare in modo dignitoso, cioè non perché uno mi tira un sacco di farina sulla capanna tutti i mesi, ma perché me lo sono guadagnato io con le mie risorse, con la mia capacità, e quindi anche questo come persona mi dà un senso diverso di realizzazione, piuttosto che non appunto aspettare da seduto che qualcuno mi dia un aiuto, mi dia un qualcosa, che forse arriva, forse no. E quindi ecco, nel tutto il discorso delle filiere, quindi di seguire tutti i processi dall'inizio alla fine e di fare anche appunto delle scelte di qualità che possono migliorare il reddito, si cerca di stare molto attenti, perché questo permette poi nel tempo di modificare anche quelle che sono le possibilità di una comunità. Ecco, queste sono le fave del cacao. Ecco, questo qui. Questo è un classico tramonto. Ecco, in Ecuador abbiamo anche fatto due progetti, uno legato al turismo responsabile. Allora, è una cosa che sta andando un po' di moda, però effettivamente il fatto di provare a mettere in piedi dei percorsi per cui il turista, che giustamente, no, va a vivere la bellezza della natura, no, che di certi paesi, possa uscire da certi percorsi che li tengono lontani dalle vite delle comunità, e possano avere quindi un contatto anche con le persone che vivono in quei territori. Insomma, veniva in mente, se uno va in un villaggio turistico a Malindi, in Kenya, e sta dentro al villaggio, potrebbe essere lì, potrebbe essere a Santa Margherita in Venezuela, potrebbe essere da qualsiasi altra parte, che sono tutti uguali, eh? Sì, forse cambia il colore del personale che ci lavora, però lo stile è identico, cioè tu sei in un posto bellissimo, con una natura bellissima, ma non sai assolutamente dove sei, perché comunque non hai nessuna relazione con quello che c'è al di fuori del tuo paradiso che ti viene venduto, no? Allora il concetto del turismo responsabile è proprio quello invece di aiutare le persone a vivere queste bellezze, perché sono un dono, sono una cosa positiva da andare, no, a vedere, cioè noi diciamo sempre il viaggiare ti apre gli occhi, no? Però se è un viaggiare che ti permette di sapere che cosa c'è appunto anche oltre al panorama bello in quella zona lì. E non è stato un passaggio facile, perché comunque aiutare le comunità a costruire delle casette che avessero uno standard adeguato al turista europeo era strano per loro, perché anche pur facendo delle cose molto semplici, è chiaro che devi comunque, non so, garantire, che ne so, i servizi, l'acqua, la luce, col pannello solare, però insomma un minimo di cose devi garantirle, sennò il turista la volta dopo non ci viene più. E quindi, però ad esempio con le comunità è stato molto difficile stabilire insieme cosa erano le cose fondamentali che un turista occidentale si aspettava di trovare in un villaggio arrivandoci. Per cui sembra una cosa scontata, invece ha comportato un sacco di impegno. L'altro progetto che abbiamo fatto è stato fatto anche sulla gestione dei rifiuti in capitale, a Quito, in Ecuador. Anche quello, quando pensiamo ai paesi del sud del mondo, o appunto abbiamo questa immagine della natura, no? Ancora così, no? Conservata così, o se no abbiamo l'immagine, non so, io ce l'ho molto chiara, della bidonville o di queste montagne, no? Di rifiuti dove le persone scavano per poter ottenere qualcosa o da mangiare o da rivendere. Ed effettivamente c'è questo grandissimo contrasto, no? Questa natura incontaminata e questa natura, specialmente appunto ai margini delle grandi città, questa natura non c'è più. Ad esempio anche la bidonville che c'è a Nairobi, tra l'altro si sviluppa lungo un fiume, e quindi immaginate anche l'inquinamento che poi si diffonde anche dappertutto. Ma per dirvi, in uno dei progetti dove ero io, appunto per dire, no, come tante volte i cambiamenti tecnologici, tra virgolette, sembrano solo in positivo o li sottovalutiamo, e invece possono avere degli impatti molto più importanti. E parlo delle pile, cioè delle batterie che mettiamo, no? Lì non c'è energia elettrica, eccole lì. Allora, non so, la radiolina, la cosa o la torcia vanno a pile. E insomma, io un giorno mi sono accorta che questi bambini masticavano una roba nera, e dicevo, ma ho pensato della gomma, perché c'è l'albero della gomma lì nella zona intorno, ma era un po' troppo nera. Insomma, abbiamo scoperto che aprono le pile e dentro c'è questa sostanza molto tossica che i bambini masticavano, e come chewing gum, insomma. E comunque allora da lì abbiamo cominciato a vedere sto giro delle pile, perché effettivamente non era un villaggio tanto grande, ma di pile se ne producono un sacco. E queste le seppellivano, no? Loro tra l'altro avevano delle falde acquifere molto superficiali, e quindi uno dice, se noi non abbiamo mai fatta questa indagine, ma secondo me se andavamo a analizzare la qualità dell'acqua era qualcosa di terribile. Allora abbiamo cominciato a parlare con gli anziani, abbiamo cominciato a lavorare su questo aspetto, e qualcuno di loro ha detto, ma noi non lo sapevamo che quelle robe lì erano così pericolose, no? Effettivamente, cioè, anch'io non ci avevo mai pensato fino a che non ho visto con i miei occhi che il problema era effettivamente maggiore. E tra l'altro, tutto, voi sapete, anche il problema delle patologie tumorali che noi abbiamo nella nostra realtà è in aumento anche in questi paesi. ma perché è ancora meno sotto controllo rispetto alla nostra realtà, dove perlomeno qualche indice di controllo dell'inquinamento c'è, ammesso che poi ce lo comunichino in modo adeguato, però insomma qualche strumento in più c'è. Beh, niente, lì l'abbiamo risolta ma non in modo definitivo, cioè nel senso del concetto di non seppellirle lì, di cercare, ma dove le portano? Cioè anche lì dici, va bene, porti al villaggio più giù e dopo lì, cioè, non c'è mica nessuno che abbia un sistema di smaltimento dei rifiuti adeguato, no? Per cui va bene, avevamo fatto un po' di contenitori di cemento, ma poi finiscono, e poi anche il cemento non è che dura per sempre, quindi insomma, per cui effettivamente, per dirvi come, no, la radiolina, che tra l'altro è importantissima in questi posti, perché l'essere in contatto con il resto del paese, con il resto del mondo, è comunque una grande ricchezza. Però ecco, la banalità di queste qua è dove ce le mettiamo, no? Per cui la questione dell'inquinamento e appunto dell'utilizzo, del riutilizzo e della gestione corretta dei rifiuti non è assolutamente scontata. Io sono di Parma, abbiamo avuto questa grande polemica sull'inceneritore, perché ovviamente noi abbiamo i grillini come amministratori, per cui sono entrati in carica quando l'inceneritore praticamente era già fatto, quindi non avevano molta possibilità di ritornare indietro, no? Però effettivamente l'obiettivo è la produzione di rifiuti zero. Però appunto ci sono il rifiuto zero, a parte che ci metti del tempo a farlo, allora dici cambiare la mentalità. In questi 10 anni dove li mettiamo? Li mangiamo questi rifiuti? Cioè in effetti anche pensare delle soluzioni intermedie che ci portano al cambiamento di stile di vita, ma appunto il cambiamento non lo fai da oggi a domani. E comunque l'avrete visto tutti, fare la raccolta differenziata è impegnativo e tante persone non sono così complianti sul fatto di seguire alcune regole. Per cui effettivamente il bene comune tante volte passa da qualche sacrificio, ma non è detto che venga condiviso da tutti, e lì basta che appunto in pochi mettano i rifiuti nei posti sbagliati e vanno anche a invalidare lo sforzo e la fatica di tutti gli altri. E quindi ecco, anche qua avevamo fatto sto progetto sui rifiuti, per dire. Rimaniamo in America Latina. Nel rapporto con la natura c'è una cosa strana, no? Perché uno dice, quando vai in questi paesi, molti parlano del mal d'Africa o comunque per il fatto che ti innamori, no? Di questi spazi, di questi panorami, no? E che ti entrano dentro e che effettivamente non possono non farti sentire quello che il Papa Francesco dice, la carezza di Dio, no? Nel senso che sono di una bellezza che ti portano sempre, no? A un grande stupore. E la cosa strana è che chi abita e chi vive a contatto con questa natura tante volte non ha, no? La stessa visione, perché uno ce l'ha lì tutti i giorni. Allora era molto bello, perché quando vai in giro insieme noi, ma che bello, ma qua... Loro ti guardavano come dire, guarda, nel senso che effettivamente era una sensibilità molto diversa, no? E io ho imparato moltissimo dal cercare di capire questa mentalità diversa. Beh, io appunto in Kenya mi ricordo c'era un pezzo di montagna che sembrava quasi come una muraglia costruita dall'uomo, ma era impensabile che qualcuno fosse andato lì a costruirla, insomma. Per cui una volta in macchina con le persone del villaggio dicevamo, ma quella montagna lì chi l'ha fatta? E loro con una purezza bellissima hanno detto, come chi l'ha fatta? L'ha fatta Dio, cioè nel senso che non c'era neanche da domandarsi, no? Chi potesse aver fatto una cosa così meravigliosa, no? E, però appunto, ad esempio, questa difficoltà noi l'avevamo vista con le novizie africane, ad esempio nella lettura dei salmi, no? Dove viene decantata la natura. Per loro era difficilissimo riuscire a entrare, no? In sintonia, a parte che appunto è più bianco della neve, qui la neve non l'aveva mai vista. No, adesso è vero, no? Che c'è un codice anche della natura che non è poi così universale, e quindi anche pensare, no? Un accompagnamento, una condivisione su questi temi è importante. Qui in Guatemala noi lavoriamo con una comunità di Maya. Adesso qui lo vedremo, questa è vaniglia biologica, ecco, poi facciamo un cappellino sul discorso del biologico. E quindi siamo andati nel bosco per controllare appunto la crescita della vaniglia, e quello che vedremo nelle diapositive è proprio tutta la fase di preparazione del terreno. E, impressionante, perché eravamo, non so, 30 o 40 persone, si muovevano nella natura, non sentivi un rumore, cioè sembrava quasi che non toccassero l'erba. Io dove passavo facevo dei buchi così, e proprio percepivi, no, di come invece alcune popolazioni vivono ancora in armonia con la natura, e che vivono davvero la natura ancora come potentemente un segno di Dio per loro, no? E dico, per quello che quando si va a fare dei progetti di cooperazione è davvero anche tanto quello che impari, che ascolti e che recuperi anche, no, di quello che magari invece i nostri percorsi non ci hanno permesso di vedere. Allora, il biologico, noi abbiamo molti progetti, abbiamo introdotto appunto colture di tipo biologico, perché per via della commercializzazione il biologico è un elemento sicuramente molto interessante, oltre che essere un elemento di maggiore rispetto dell'ambiente, perché se comunque non uso fertilizzanti, non uso prodotti chimici, così anche l'ambiente nel lungo periodo ne risente in modo positivo. E ottenere la certificazione per i prodotti biologici è un percorso lunghissimo e costosissimo, che una comunità locale da sola non riuscirà mai a fare, perché comunque la parte della difficoltà proprio di tipo burocratico del mettere in piedi il processo, e appunto anche il dovere pagare tutto quello che serve per arrivare in fondo a avere sto bollino che ti dice che è biologico. Questa vaniglia qua in mezzo a un bosco non è che ci vuole un genio per dire che è biologica, no? Però tu, per dimostrarlo, devi mettere in piedi tutto un percorso molto impegnativo. Questo può essere anche uno dei compiti della cooperazione internazionale, cioè noi abbiamo più strumenti, noi possiamo avere il finanziamento per arrivare lì, è una cosa che possiamo fare, e questa sì che lo regali come un elemento, diciamo, positivo in più per le comunità, e quindi per favorire una commercializzazione più adeguata. Tra l'altro, la vaniglia è ricercatissima, sia la vaniglia vera, voglio dire, del bacello, che la vaniglia biologica ancora di più, perché adesso con tutta sta moda della ristorazione ad alto livello, la vaniglia chimica, quella che troviamo nelle polverine o che ha solo il gusto della vaniglia, non la usa più nessuno, insomma, no? Grandi chef, però non è che viene prodotta con molta facilità, e quindi c'è anche molta richiesta di mercato, e quando si aiutano le comunità bisogna anche aiutarli ad individuare quelle che sono le cose che possono avere un futuro come commercializzazione, altrimenti anche lì diventa un dono avvelenato, perché se metto in piedi delle colture che poi non hanno uno sbocco, al di là di quello che invece metti in piedi per la, diciamo, l'autosostentamento e l'autoproduzione alimentare. Ecco, qui c'è la nostra vaniglia appunto del bosco, questa era del palmito sempre biologico, organico, questa è il vivaio dove vengono prodotte le piantine e poi da lì trapiantate nel bosco. E appunto dicevo, poi il concetto è che si devono mettere in piedi delle strutture che siano produttive, per cui ad esempio qui abbiamo messo in piedi una fabbrica che raccoglie il caffè biologico dall'associazione degli agricoltori e lo lavora, quindi lo essicca e lo cura nei primi passaggi, e poi lo esporta. Qui siamo in Guatemala. Sempre per via delle contraddizioni del nostro mondo, Guatemala produce un sacco di caffè. Alcuni parte di questo caffè è di alta qualità, perché è il famoso caffè di montagna, per cui ha una qualità molto elevata. La gente beve il Nescafè, quello che ti metti un cucchiaino, no, e lo bevi. È solubile, importato. Quindi loro producono caffè, lo vendono, lo esportano e importano quella brodaglia lì. Allora noi abbiamo fatto uno studio per vedere se si poteva mettere in piedi un piccolo impianto di liofilizzazione, anche quello lì ha dei costi esagerati che non avremmo mai ammortizzato, era proprio una tecnologia non adeguata a questi paesi, perché noi diciamo con tutto il caffè che hanno, poco vale se riusciamo a liofilizzarlo, almeno che, visto che ne bevono tanto, almeno usano quello che loro producono, no? Però pensiamo, no, come appunto le contraddizioni dei mercati portano a questo, no? Io lo produco ma per berlo lo devo importare. Beh, rispetto a quello che, a come lo vendono il caffè, perché noi lo paghiamo una certa cifra il caffè, anche abbastanza elevata, ma quando loro lo vendono cioè, non c'era confronto tra se avessero potuto utilizzare il loro caffè localmente. Però bevono solo quello lì, perché noi abbiamo anche provato, noi ad esempio la moca, cioè quel nostro caffè macinato, però è lontano dalla loro cultura, cioè proprio in tutti i posti c'è soltanto l'acqua calda e la brodaglia da mettere dentro.
Quando è che state importando? Io credo sia nato
No, sono stati cioè, sicuramente quando hanno cominciato, perché anche il caffè all'inizio per loro non è che veniva utilizzato come bevanda. È stato poi stimolata la produzione perché come tutti i beni coloniali sono stati poi coltivati e prodotti per l'esportazione e quindi penso parallelamente, adesso non so, i processi di liofilizzazione però non essendo così semplici non saranno neanche tanto antichi perché però è effettivamente una cosa strana perché tu togli l'acqua a un prodotto per poterlo mantenere e poi si deve mettere l'acqua per mantenere quello che serve. Comunque non ci si riusciva, noi abbiamo provato perché ci sembrava una cosa corretta, ma queste sono le piante del caffè e qui abbiamo fatto, essendo biologico, le abbiamo lasciate allo stato un po' brado, vedete che ci sono le piantine dentro al bosco praticamente, quindi non è certo una coltura intensiva, vabbè, questo è il caffè in fase di quasi maturazione. Ecco qui abbiamo un progetto con le bambine e con le donne e anche qui mi riallaccio un po' alle cose che vanno di moda. Adesso non so se nessuno di voi ha letto il libro Buono, Pulito e Giusto, che è un, diciamo, un manifesto di Slow Food, appunto sul Slow Food parte come cultura del cibo anche a livello gastronomico un po' elevato e si è un po' convertito nel tempo anche alle questioni della valorizzazione dei territori e della giustizia che è legata alla produzione del cibo e però è diventato un po' uno slogan e in questo libro, leggendo del Guatemala, c'era un po' questo scandalizzarsi perché le tortillas, sapete che vengono prodotte che sono a base di mais, ma hanno una lavorazione lunga perché sono un po' fermentate, quindi ci mettono 2 o 3 giorni a essere lavorate, poi dopo le devi impastare, ma un sacco di cura, no? E poi alla fine produci queste tortillas, queste polentine, mezze polentine, via. Allora questo qui di Slow Food si era scandalizzato perché aveva visto che la gente cominciava a mangiare i pane in cassetta, avete presente il pan carré? No? E dice ci sono dei camion che vendono sto pan carré e così la gente le tortillas le valorizza meno ed è una perdita di cultura. Allora noi che nei progetti lavoriamo con le bambine, il lavoro delle tortillas lo fanno soprattutto le bambine ed uno dei motivi per cui le tengono a casa da scuola quando hanno quei 7-8 anni è perché devono aiutare in casa a fare queste benedette tortillas, no? Allora uno dei nostri volontari diceva ma benvenga il pan carré, farà schifo, però se le bambine devono stare a casa per fare le tortillas è chiaro, è cambiata, no? la vita, forse una volta aveva senso, se si era tutti in casa qualcuno faceva le tortillas, qualcuno faceva qualcosa d'altro, ma oggi per le bambine vuol dire smettere di andare a scuola. Noi abbiamo fatto fatica a trovare in quel territorio lì delle ragazze che avessero finito la scuola dell'obbligo per fare le maestre a quelle più piccole. Poi ne abbiamo sponsorizzata qualcuna per finire, non per essere laureate, ma per finire la scuola superiore. Ma proprio perché, comunque, allora per mantenere la tradizione della tortillas, il costo è questo. Allora anche qui nei cambiamenti culturali bisogna ragionare, no? Cioè, qualche scelta va fatta. È vero che è una perdita forse non fare le tortillas, ma per contro che cosa perdiamo di altro, no? O che cosa potremmo acquistare di altro, eh? Per cui insomma questo volontario diceva, ma magari mangiassero tutti il pancarrà, così almeno è uno stimolo in meno a togliere le bambine da scuola. Allora, in questo progetto appunto che dicevo sono i cosiddetti sostegni a distanza, perché non fai l'adozione di un bambino ma di una comunità. Ed è anche giusto, no? Questo noi tante volte, purtroppo, e questo lo vedremo quando parleremo di comunicazione, abbiamo bisogno di un ritorno diretto, no? Di dire, vabbè, io sponsorizzo un bambino, allora mi dicono come va a scuola e mi rimanda indietro la letterina e uno si sente insomma gratificato per quello che ha fatto e dice almeno so che i soldi sono andati a quel bambino lì, eccetera, però in realtà, vabbè, tu sponsorizzi un bambino, ma in quella comunità lì ce ne sono 100, no? E non è che riesci a coprirli tutti, allora noi ci sembrava più giusto dire alle persone che ci danno una mano, c'è quel bambino, ma noi con i soldi che tu ci dai li aiutiamo tutti e 100, anche perché come fai a dire, com'è che scelgo te e non quell'altro? A caso, cioè, come faccio, no? A dire te sei sponsorizzato, allora ti do i quaderni, te non lo sei, e pazienza, magari l'anno prossimo sei più fortunato. Però il problema dell'accompagnamento a scuola non è appunto solo stato convincere le mamme appunto a togliere le bambine da quei lavori lì. Allora per conto abbiamo lavorato con le mamme perché facessero qualche attività produttrice di reddito che compensasse la perdita legata dalla presenza della bambina che non c'è più perché va a scuola. E quindi si è cercato di lavorare con loro per dire va bene, avete qualcosa in meno, ma possiamo avere qualcosa in più in un modo diverso. E comunque appunto ha comportato il fatto che queste bambine, solo mandandole a scuola, comunque a un certo punto facevano fatica, cioè dopo un anno o due si perdevano, perché avevano proprio bisogno di un accompagnamento dopo. Per cui abbiamo fatto questi piccoli gruppi con delle ragazze più grandi che le seguono nei compiti e che quindi permettono a questo processo di andare avanti. Quindi anche lì tante volte non basta i quaderni e la sponsorizzazione della scuola, ma c'è anche un accompagnamento che va fatto tutti i giorni, sempre, altrimenti anche lì non è che puoi dire alla fine dell'anno e beh, non ci arrivano. Cioè non ci arrivano perché non hanno mai avuto l'abitudine a fare i compiti sempre, a essere chiamate a seguire le lezioni.